Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: avete inteso che fu detto, non commetterai adulterio. Ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geenna. E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geenna. Fu pure detto, chi ripudia la propria moglie le dia l'atto del ripudio. Ma io vi dico, chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone all'adulterio, e chiunque sposa una ripudiata commette adulterio. Parola del Signore. Questa pagina del profeta Elia è veramente molto interessante. La leggiamo perché contemplando Elia contempliamo la nostra missione profetica, poiché profeta è chi ascolta la parola di Dio e la dice. Quindi tutti noi come popolo profetico. Solo che in questo processo tra l'ascoltare e il trasmettere ci possono essere delle interferenze, come una radio che prende le onde ma non è sintonizzata bene. E come vediamo, succede anche a Elia. Grattiamo un pochettino sotto le parole. E intendo dire Elia, che è il profeta per eccellenza, Eppure entrò in una caverna per passarvi la notte. Beh, in un primo momento può essere una descrizione molto semplice, a parte l'evidente significato anche psicanalitico, entri in una caverna. Possiamo entrare nella caverna di noi stessi, un raccattocciarci su noi stessi, a furia di aver preso botte dagli altri per non essere stati accolti nella nostra missione profetica, per non essere stati creduti. Qui abbiamo un'immagine molto triste, entra in una caverna, si aggomitola su di sé per passarvi la notte, e non è solo una notte esterna, è anche una notte interna. Quando ecco gli fu rivolta la parola del Signore, gli fu rivolta al passivo divino, Dio gli rivolse la sua parola. Quando tu ti accartocci su te stesso, ma è molto, non avete mai visto dei preti accartocciati un po' su loro stessi? E anche dei laici, le difficoltà della vita possono fare di noi come degli animaletti picchiati che se ne stanno in un angolino per paura di uscire e di essere picchiati ancora. Un pochettino non è tanto diverso, abbiamo seguito la storia di Elia, quel grande successo è stato solo apparenza, la sfida sul Monte Carmelo è stata vinta, ma alla fine non ha risolto nulla diversamente da come aveva pensato, anzi è stato perseguitato ancora di più e infatti sta scappando. E mentre scappa, aggomitolato su se stesso, leccandosi le sue ferite, Gesù gli dice: esciti e fermi, esci, esci, non aver paura, esci. È il verbo uscire, ci chiama l'esodo. Esci da te stesso, dal tuo buio, dalla tua comfort zone nella quale ti rinchiudi, ed esci sul monte alla presenza del Signore. Ma il profeta Elia non ci è stato presentato fin dalle prime righe come colui che dice di sé: il Signore alla cui presenza io sto. È lo stare alla presenza del Signore, cercare e trovare Dio in tutte le cose, come direbbe Sant'Ignazio, non sono poi tanto diverse come espressioni, è un bellissimo programma. E tuttavia può darsi che noi non siamo sempre alla presenza del Signore, perché ci sono delle spinte centripete su di noi stessi. Esci, esci da questo chiuderti, esci alla presenza del Signore, come il tuo nome dice, Yahweh è il mio Dio, esci alla mia presenza, porta alla luce ciò che in te è tenebra. In qualche modo mi viene da commentarlo con quelle frasi, frasi, mi sembra, del Vangelo di Giovanni, no? Che dice che ciò che è tenebra deve venire alla luce, ciò che nelle tenebre deve uscire alla luce. Nicodemo, per esempio, no? Non incomincia il suo discepolato di nascosto andando a trovare Gesù di notte. Ma chi è? Ma uscirà alla luce, uscirà allo scoperto quando domanderà il corpo di Gesù a Pilato. Ed ecco che il Signore passò. Naturalmente qui abbiamo le teofanie, come si dicono tecnicamente, le manifestazioni di Dio tipiche dei popoli pagani. Un uragano, un vento impetuoso. Io veramente non ho neanche mai visto un uragano, però ho visto delle trombe d'aria. Beh, insomma, ogni tanto le vediamo anche alla TV, quello serve il vento impetuoso. Cade, se cadesse qui, distruggerebbe le finestre e manderebbe per aria i banchi e compagnia bella, e noi con loro. Il terremoto, il fuoco serve il fulmine. Questi fenomeni sono teofanie perché sono irresistibili, tu non puoi fare niente. E perciò i popoli pagani, e anche la Bibbia li identifica con la presenza di Dio. Quando Dio dà la legge sul Sinai, cosa c'è se non fumo, terremoto, una sorta di eruzione vulcanica, no? Un suono di forte tromba, un ululato vulcanico. Eppure Dio non è in queste cose qui. È nel mormorio di una brezza leggera. Al profeta viene insegnato come e dove si ascolta la parola di Dio. La parola di Dio non si sente in momenti travolgenti e come dire, eclatanti, ma la senti, e paurosi, ma la senti nella pace e nel silenzio, più intimo a te di te stesso, direbbe Sant'Agostino. Questa pagina è molto gradita ai gesuiti quando parlano di discernimento. Ogni tanto noi crediamo di essere sotto la diretta azione di Dio perché, come dire, prendiamo delle decisioni risolutorie molto muscolari. No, no, non è mica vero. Non è mica vero. Sembra che vengano da Dio. Ma il Signore parla non nella forza, ma nella debolezza. Anzi, la debolezza è la sua forza. Il mormorio di una brezza leggera. In fondo noi siamo figli del nostro tempo. Noi pensiamo, come fosse sempre stato così, noi, la nostra attenzione è attirata da ciò che è a toni forti, a colori vivaci. Voi sapete, lo sappiamo tutti, la televisione, i telegiornali sono registrati a un tono più alto di quello in cui parlerebbero le persone normali. Perché? Perché le notizie sono gridate, se vogliono attirare la tua attenzione, e così le pubblicità sono studiate attentamente nei colori, nelle forme, perché ci possano costringere a stare attenti. Bene, il Signore non fa così. E così la vita nello spirito non avviene in momenti eclatanti ed esaltanti. Non è che non ci siano, per l'amor del cielo. Anche San Paolo, il Signore lo abbatté dalla sua cavalcatura. Ma l'esperienza di Dio, ordinariamente, noi l'abbiamo in quel mormorio di silenzio che avvolge il nostro custodire la parola quotidiana, il nostro stare con Lui quotidiano. E qui vorrei dire una parola sulla necessità del silenzio come atmosfera indispensabile della vita dello Spirito. E d'altra parte, non so se sono io che ci faccio caso, ma quasi tutte le persone che vedo hanno o cuffie o auricolari, come se il silenzio facesse paura. Oltre a isolarci gli uni dagli altri, non ci diciamo neanche più buongiorno quando ci vediamo in ascensore, per dire, perché tu stai ascoltando musica oppure stai scrivendo sul tuo computer che ti porti dietro nel cellulare. Siamo diventati degli isolati gli uni dagli altri, ma siamo diventati anche degli isolati da Dio. perché copriamo la sua voce con la musica. Copriamo cioè le nostre angosce, il nostro silenzio, con un bisogno di rumore. E invece nel silenzio incontriamo Lui, il mormorio di una brezza leggera. E quando scopre che il Signore non parla in queste esperienze forti, in queste, come dire, manifestazioni di potenza, incomincia a capire lo stile della voce di Dio, e Dio gli dice: che cosa fai qui, Elia? Tira fuori, che cosa c'è che non va? E Elia, vedete, è ancora come quell'animaletto ferito. Io sono pieno di zelo per il Signore degli eserciti, perché gli israeliti, cioè loro, hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, sono rimasto solo io. Purtroppo il brano è interrotto qui, ma dopo, subito dopo, proseguirebbe dicendo: e poi tu non sei solo, ci sono altri 7.000 uomini in Israele. Calma, calma. Sant'Ignazio direbbe che nella desolazione, che ha dei motivi, perché ti sembra effettivamente di essere solo, perché effettivamente c'è una grande apostasia, perché effettivamente gli altari sono stati abbattuti. Ma voi sapete, nel nord Europa, quante chiese sono diventate dei supermercati o dei bar? È vero? D'altra parte le abbiamo vendute noi, quindi non c'è mica niente di strano. Tutte queste cose sono vere, ma non è vero il senso di agitazione e di identità, come dire, aggressiva, che questo crea in te. Torna indietro, anzi, vedete cosa gli dice? Su, torna indietro. Tu stavi scappando? Torna indietro. Un pochettino come i discepoli di Emmaus. Torna indietro, torna indietro. E ungerai due re, e ungerai un profeta al posto tuo. Guardate che questa è una cosa grande. Tu non sei l'unico profeta, dopo di te ce ne sarà un altro. Tu non sei insostituibile. In altri termini, quando il Signore parla, è sempre una porta che si apre, un'ancora. Come dice Gesù: io sono la porta, una porta che è ancora aperta. Ti sembra che sia tutto chiuso, e invece no. Ti sembra che non ci sia più niente da fare, e invece c'è un ancora, come dice il Salmo: perché ti rattristi, anima mia, perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, Elia, aveva molti motivi per gemere su di sé, eppure il Signore dice: no, no, non piangerti addosso, perché solo non sei solo, ti sembra di essere solo, torna indietro, hai ancora da fare. È il Signore che entra sempre consolato. Vedete come l'azione di Dio è molto diversa dall'agire degli uomini. Lasciate che spenda due parole, che sono, dovrebbero essere due, in teoria, per il Vangelo, perché è un Vangelo assolutamente irragionevole. C'è stato chi lo ha applicato in modo letterale. Origene, per esempio, per essere sicuro di non guardare una donna per desiderarla, ha tagliato quello che appartiene solo ai maschi, è vero, ma non ha fatto bene, questo gli ha costato la castità, la santità. Allora, cosa intende dire? Guardate, innanzitutto vedete come questa pagina sia, di nuovo, completamente controculturale. Il nostro modo di vivere è basato sulla soddisfazione dei desideri, che qui è la stessa cosa dei capricci o delle voglie. L'istinto sessuale, che è quello proprio di ognuno. L'occhio, il guardare. Oggi sono stato in centro, è una bolgia, veramente una bolgia. Uno dice: ma tutti questi turisti dove vanno? Guardano. ma guardano senza capire. Il tuo vuoto deve essere coperto dal guardare in continuazione, anche se non sai cosa guardi, anche se non capisci quel che vedi. Esattamente come il tuo vuoto deve essere coperto da esperienze erotiche. La sindrome del Don Giovanni è proprio questa. Ne ho avuta una di un tipo, dopo deve averne un'altra, e dopo di un'altra ancora, eccetera, eccetera. E questo è la distorsione di tutto ciò che di sano noi possiamo avere, perché l'istinto sessuale è sano, perché ce l'ha dato Dio, gli occhi sono sani, perché ce l'hanno dati Dio, ma è la distorsione che deriva da un cuore non pacificato in Dio. E così la tua mano destra, lo shopping, non c'è uno shopping compulsivo che è proprio delle persone che hanno il vuoto dentro, riempi il tuo vuoto comprando cose. Allora vedete, non è peccato amare una donna, non è peccato guardare, non è peccato comprare. Però tutte queste cose possono coprire un vuoto e diventare esse stesse insane. Allora il problema non è toglierci gli occhi o tagliarci le mani, il problema è risanarci in questo stare al cospetto di Dio, alla sua presenza pacificante. C'è un comandamento che per la verità non ho mai sentito confessare mai da nessuno: non desiderare. Uno dice, ma come si può non desiderare? E qual è il senso di questo comandamento? Se tu sei pacificato in Lui, tutti i tuoi desideri saranno sani. Anzi, dovrai seguirli, perché è nel tuo desiderio che c'è la stessa impronta della volontà di Dio. Ma se tu sei equilibrato, saranno scomparsi da te i tuoi capricci e le tue voglie. Ma i capricci e le voglie non sono i desideri. I desideri sono quelli più profondi in noi, che scolpiscono la nostra identità, che viene da Dio. I desideri, le voglie, sono molto più superficiali e non dicono la nostra identità, ma dicono una illusione, un inganno. Quando nell'Antico Testamento si dice non prostrati a un Dio straniero, sottolineare questo straniero, non ti appartiene. Un adulterio, beh, può sembrare la via di uscita da un matrimonio faticoso, ma non ti appartiene. Il possedere, l'andare in giro, quella che poi San Giovanni chiama la concupiscenza degli occhi, no? L'occhio non è mai sazio di vedere, dice, mi sembra Coelet. Perché sei tu che non sei pacifico, se tu sei uscito dalla tua caverna, e quello che è buio in te è diventato luce, e se tu ti sei messo alla sua presenza, beh, allora diventi un uomo o una donna pacificata, non priva di desideri, ma libera da capricci e voglie, libera da quel vuoto che ti fa correre dietro cose, promettendoti che con esse avrai la pienezza. E ora lasciate che faccio un chiarimento, perché venerdì scorso ho fatto un'omelia, forse la ricorderete, nel giorno del Sacro Cuore. Certo, abbiamo due modi molto quotidiani, non sono mica gli unici, per l'amor del cielo, di uscire dalla nostra caverna e stare alla presenza del Signore. L'ora santa del giovedì sera, che già sapete, vegliamo e preghiamo con Gesù in Getsemani, per offrirgli amore, lode e riparazione. Il venerdì sera possiamo fare quella che io potrei chiamare l'ora di discesa agli inferi, che è l'antico ufficio della sepoltura. Anche adesso ci sono dei monaci che il sabato notte celebrano la sepoltura, la discesa di Cristo agli inferi. È una cosa molto bella. Vegliamo entrando con Gesù e con Maria nel sepolcro, illuminando la notte della Chiesa, la notte, il sepolcro in cui molte anime stanno, perché non credono, perché non sperano, perché non amano, perché non adorano. Chiediamo al Signore che ci faccia uscire dai nostri sepolcri. Vi ricordate il profeta Ezechiele? Ecco, io apro i vostri sepolcri, vi risuscito dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nel paese di Israele. Preghiamo perché faccia uscire noi stessi, la stessa Chiesa, e tante anime che sono schiacciate dal potere del demonio, sicuramente, per chiamare le cose col loro nome, dal potere degli inferi. Vorrei dire che queste cose sono cose molto belle, ma non è che le dovete fare, le dobbiamo fare per essere più bravi degli altri. Il Signore ha già salvato tutti. Queste cose non è che le devi fare. Semplicemente, se il Signore ti fa la grazia di farle, e può anche darsi che non te la faccia, non ti preoccupare, in quel caso te ne fa delle altre. Tutti fanno tutto, ma non ognuno deve fare tutto. La Chiesa è come un corpo. Tutti fanno tutto, ma non ognuno tutto quanto. Questa sera, certo, possiamo dire, anch'io lo dirò al Signore, se vuoi svegliarmi questa notte, perché io preghi entrando nel tuo sepolcro e mediti la tua discesa agli inferi, se tu vuoi questo, io sono qui per fare la tua volontà, volentieri. Se mi lasci dormire è quasi meglio, però capite quello che intendo dire? Non deve diventare una cosa ossessiva e non può essere pensata in questo modo. Però può darsi che il Signore chiami alcuni, e può darsi che anche tra di noi, che quelli che ascoltano, qualcuno sia chiamato al servizio della preghiera. Perché noi possiamo pregare gli uni per gli altri e anche gli uni al posto degli altri. E questo è quel mistero tanto bello e tanto grande che noi chiamiamo la comunione dei santi. E allora, con molta serenità, senza ansia da prestazione, senza sentirsi costretti a svegliarsi alla notte o a fare le ore piccole, se uno può, perché il Signore sente che il Signore gli apre questa strada, ma se non lo fa, va bene uguale. Il Signore ha già salvato il mondo. È vero che nella sua bontà ci rende partecipi della sua missione, che è anche la sua intercessione, che nasce dal contemplare il mistero del suo amore, della sua passione, della sua morte, della sua discesa agli inferi e della sua vivificante risurrezione.